Sia lodato Gesù Cristo. Questa pagina di Vangelo che abbiamo appena ascoltato nella 27ª domenica del tempo ordinario è lo sviluppo non solo logico ma anche direi cronologico del discorso che abbiamo cominciato domenica scorsa, anche perché quello che abbiamo appena letto è il brano che segue nel Vangelo proprio la parabola già ascoltata nella liturgia della domenica passata. Lo sviluppo e la maturazione di quel discorso, un discorso che diciamo ha preparato questo momento che stiamo vivendo insieme, momento di questa liturgia domenicale dove al centro è Gesù, Gesù che parla, Gesù che nutre il cuore con l'Eucarestia. Un Gesù anche che va direttamente al cuore, al centro della questione, chiedendoci di metterci in gioco, di guardare la nostra vita, di esaminare i nostri atteggiamenti, di vedere come ci stiamo comportando effettivamente dal punto di vista del nostro impegno di fede. Dovrei richiamare alcuni concetti che evidentemente chi frequenta la messa tutte le domeniche qui facilmente ricorderà, e così mi basterà concludere, e per gli altri non so, vediamo un po' come si può fare per cercare di comprendere meglio, posto che valgono sempre due realtà importanti. Intanto le nostre omelie, le nostre riflessioni insieme sono su internet, quindi uno può sempre recuperare un po' il discorso. Vale poi quello che abbiamo detto centinaia di volte: è necessario che uno si radichi da una parte, ovunque, ma che si radichi e che faccia un cammino di fede serio, frequentando, facendo proprio di domenica in domenica i passi che la liturgia ci invita a fare, con la guida evidentemente del parroco e soprattutto con la comunità, stando al passo con la comunità. Io ritengo, sorretto e incoraggiato da questo, da passi autorevoli di autori spirituali, non ultimo per esempio alcune riflessioni che troviamo nell'Imitazione di Cristo, Sant'Agostino, che la nostra vita di fede non può essere fatta con altalena, una volta da una parte, una volta dall'altra, qualche volta niente, ma che è necessario proprio questo impegno, domenica dopo domenica, di fare un cammino in una comunità cristiana. L'Imitazione di Cristo richiama questa realtà quando dice che chi gira molto raramente si salva. Dobbiamo avere questa attenzione, un percorso di vita di fede. Vedete che la liturgia domenicale è questo, non dei flash, come ho detto altre volte, no? Dei flash. Oggi si parla di questo, domani si parla di quello, ma un cammino, stazione dopo stazione, passo dopo passo, Gesù ci prende per mano a maturare alcune idee e alcuni atteggiamenti che sono di fede. Per cui domenica scorsa abbiamo dato alcune luci, venivano dalla parabola dei due figli, no? Primo figlio, mandato nella vigna dal padre, ha detto con forza, con violenza, non ci vado a lavorare nella vigna, ma poi ci ha pensato ed è andato. Secondo figlio ha detto al padre sì, ma poi con la trascuratezza e leggerezza di molti ha detto, o ha fatto meglio, che non andasse, ha fatto in modo di non andare nella vigna. E noi abbiamo detto, la domanda di Gesù, quale dei due figli ha agito bene? Nessuno dei due. Nessuno dei due, perché il figlio che ha fatto bene Gesù, il terzo figlio che nella parabola non c'è, ha fatto sì e ha detto sì al padre. E noi dobbiamo imitare questo atteggiamento di Gesù, un atteggiamento di obbedienza, di chi dice al Signore parla perché io voglio ascoltare da te, parla perché io ascolto da te quello che è il programma, la missione della mia vita. ma anche poi fa quello che Gesù chiede. E l'altra luce importante che abbiamo acceso nel cuore domenica scorsa era questa della vigna. Cos'è la vigna? La vigna è la Chiesa. La vigna è quell'esperienza di Chiesa concreta che noi facciamo. E io ho detto due realtà noi abbiamo portato di mano per capire che cos'è la Chiesa. Abbiamo la famiglia, e la famiglia cristiana non ha bisogno di deleghe. Non sono io che sono il parroco, né il vescovo, né il papa, che fa diventare le vostre famiglie una realtà vera di Chiesa. No, voi siete vera Chiesa perché questo di natura sua lo è la famiglia cristiana. Il Concilio ha detto che la famiglia è piccola Chiesa domestica. La famiglia cristiana è l'esperienza di Chiesa che noi assaporiamo, gustiamo dai primi giorni della nostra vita, l'esperienza di Chiesa nella quale cresciamo, maturiamo e, se Dio vuole, anche moriremo. Dunque questa esperienza di Chiesa è un qualcosa di concretissimo per noi. Quando noi parliamo della Chiesa, del popolo di Dio, non diciamo concetti astratti o ancora meno astrusi, cose teoriche. Parliamo di qualcosa di concreto. Tu tocchi la Chiesa in casa tua. E ho fatto alcuni esempi che magari facevano anche un po' sorridere domenica scorsa, proprio per dire che lì dove tu sei nato, dove cresci, dove soffri, dove lavori, lì tu vivi la realtà della Chiesa. Idem uguale per la parrocchia. Perché la parrocchia è la famiglia delle famiglie, e lì nella parrocchia tu fai l'esperienza di fede. Posto che la vigna è la Chiesa, quando io parlo della Chiesa parlo di queste due realtà, la vigna è la mia famiglia e la mia parrocchia. E anche qui poi ho avuto dei ritorni un po' simpatici nelle battute, nelle mail che mi sono state mandate. Anche qui ho fatto ho usato un'espressione magari forte, ho detto, certo non degna di Oxford, che è questo: troppo spesso noi viviamo la vita della famiglia e la vita della parrocchia con l'ottica della vacca da mungere. Quello che mi serve io lo chiedo, lo ottengo, determinate volte lo esigo, anche quando non mi compete, dalla famiglia e dalla parrocchia. Ma difficilmente mi sporco le mani, difficilmente sono capace di mettermi in gioco. Per cui, ecco, la famiglia mi serve quando ho bisogno di cosa, per esempio i soldi, quando ho bisogno dei genitori, quando ho bisogno di determinate realtà. Ecco, dalle cose più importanti fino alle cose minime, no? Quando ho bisogno di un certo tipo di garanzia, di un certo tipo di accompagnamento fino alle camicie stirate, ecco la vacca da mungere, la famiglia. E così anche per la parrocchia. La parrocchia nella quale magari sono arrivato in condizioni pietose o più che pietose, come dice il Papa, altro che ospedale da campo, ferito male, ma mal ferito sul serio, e dove magari mi sono ripreso, sono cresciuto, ho maturato le mie cose, che poi dopo magari, ecco, sono capace di ferire con i miei comportamenti assurdi o addirittura abbandonare dopo aver imparato le cose più importanti. E dicevo anche domenica scorsa, terza cosa importante, la logica del servizio. Se il terzo figlio è Gesù ed è da lui che noi dobbiamo imparare, Gesù ha detto: io sono venuto per essere servito. Io sono venuto per servire dando la vita. E noi dobbiamo imparare che non si vive una vita cristiana vera, autentica, se non nella logica del servizio, dove ciascuno è pronto a pagare di persona per il bene del corpo, per il bene della Chiesa stessa. Come dicevo, il bene di un organismo non risulta da qualcosa di imposto esteriormente. Io non sono sano perché, non so, ricevo una lettera dal Presidente della Repubblica. Io sono sano se i miei organi sono sani. I miei organi sono sani se le mie cellule sono sane. La famiglia è sana quando vive nella luce del Vangelo e nell'insegnamento di Gesù. La parrocchia è sana quando le famiglie sono sane. La società, anche se questo aspetto della società civile ci riguarda, ma non in un primo acchito, la società pure sarà sana quando le famiglie sono sane. E indirettamente, quando noi diciamo, come diciamo tante volte, forse anch'io dico spesso, ma tutto va male, la parrocchia va male, la società va male, stiamo dicendo indirettamente, ma in modo vero, la famiglia va male, le famiglie sono malate. Questo noi dobbiamo comprenderlo. Per cui quello che è importante è che noi comprendiamo che anche la logica del servizio è una logica che noi dobbiamo fare nostra. E guardate, anche la situazione giovanile oggi è una situazione che noi stessi abbiamo prodotto dando un tipo di educazione sbagliata. Quando io sento frasi assurde, dice: ho sofferto io, non voglio che soffrano i miei figli. Bravo! Stai togliendo a tuo figlio quegli anticorpi necessari per andare avanti nella vita, no? Per cui questi ragazzi cresciuti così, col riparo di tutto, senza mai dover affrontare un problema, o aggirando sempre gli ostacoli come fanno molti, no? Saranno destinati imprescindibilmente a fare dei fallimenti giganteschi nella loro vita. Perché la sofferenza, l'impegno, la fatica, il sacrificio ti fanno forte, ti fanno capace di affrontare la vita. E la vita, lo dicevo tre o quattro domeniche fa, per nessuno è una passeggiata. Per nessuno la vita è la passeggiata della Vispa Teresa che cercava farfalline a destra e a sinistra. La vita è impegno, la vita è fatica. Si toglie dalla vita delle nostre famiglie, nell'educazione pure, no? La volontà che i figli siano partecipi. Noi educhiamo giovani così. Io non ho problemi a dirlo, perché è l'esperienza anche mia pastorale. Giovani smidollati e disossati, perché? Li abbiamo prodotti noi, evitando qualsiasi tipo di impegno, di richiesta di impegno, accettando tutto quello che loro vogliono fare, che comunque fanno, a prescindere da quello che viene dato come direttiva in famiglia, a scuola, eccetera, eccetera. E abbiamo il danno che abbiamo davanti agli occhi. Giovani che arrivano e superano i 30 anni, che sono deresponsabilizzati, incapaci di assumersi le proprie responsabilità e di portare avanti gli impegni della loro stessa vita. È un dato di fatto. Io sento sempre più comunemente, no? Gente che ha superato i 30 anni e ancora deve laurearsi alla triennale. Vuol dire 10 anni di università. Sono queste le cose che abbiamo di fronte. E si toglie poi anche dall'esperienza dei giovani l'incontro con la malattia e la morte, che è una cosa, secondo me, pure devastante. Queste realtà fanno parte della nostra vita, gli ospedali ci sono, la sofferenza, la malattia c'è nelle nostre famiglie, e privare un bambino o un giovane o un ragazzo di queste esperienze, di questi incontri con le difficoltà, con la malattia, con la morte, significa metterlo in una situazione davanti alla quale facilmente crollerà. Io non voglio portare la mia famiglia ad esempio di nessuno, ma io ricordo che mio fratello, che certamente è un papà cristiano con la sua moglie, quando è morta mia mamma ha portato i bambini piccolissimi a vedere mia mamma morta, e io ero a bocca aperta, ancora ricordo con commozione le parole che papà e mamma dicevano a questi due bambinetti, no, nonna è addormentata, Gesù è venuto a prenderla. Tutte cose che introducono a un'esperienza. Guardando i miei nipoti, che sono abbastanza vivaci, non mi sembra siano stati devastati da questa esperienza. È l'incontro con la vita normale che noi evitiamo ai nostri giovani, preparandoli a sicuri fallimenti. la logica del servizio. Devi imparare a giocarti la vita, a prenderti degli impegni seri e a portarli avanti. Queste erano le cose di domenica scorsa, il riassunto delle puntate precedenti. Oggi c'è questo concetto che è presentato nel Vangelo degli operai che chiedono i frutti, che chiedono, dovrebbero chiedere i frutti in nome di Dio, ma coloro che sono nella vigna non danno questi frutti se li tengono per loro. Ditemi, quante persone nella vita delle famiglie fanno questo? Non sono loro a servizio della famiglia, ma la famiglia a loro servizio. Non sono loro a servizio della parrocchia, quindi a servizio della comunità, ma è la comunità a loro servizio. La famiglia è strumentalizzata alla crescita, al fatto che uno possa emergere, maturare, e poi abbandonata come un limone spremuto. Per esempio, i genitori ammalati, anziani, abbandonati a loro stessi o in una casa di riposo. Così la parrocchia, usata da molti per emergere, usata da molti per acquistare importanza, e poi tranquillamente affossata quando non serve più. Che cosa vorrà dire quello che nel Vangelo di oggi era richiesto? I frutti che il padrone della vigna chiede e che gli operai si tengono per se stessi. Cosa vorrà dire? Che la famiglia e la parrocchia devono dare dei frutti che sono frutti per Dio. Avete il foglietto tra le mani, leggete quello che avremmo dovuto leggere, prendetelo, quello che avremmo dovuto leggere come canto al Vangelo, una parola di Gesù, una parola bellissima di Gesù. Gesù dice, il Vangelo di San Giovanni, capitolo 15, siamo nell'ultima cena, Gesù dice: io vi ho scelti. Già qui si potrebbe mettere un punto. Non sono io che ho scelto Dio, ma è Dio che mi ha scelto. Vuol dire, ha appoggiato su di me gli occhi suoi misericordiosi, e non lo meritavo. Dice Gesù: io vi ho scelto perché andiate, portiate frutto, e il vostro frutto rimanga. Nel momento in cui tu sfrutti queste situazioni, non sei a servizio, non cresci, e crescendo fai crescere la famiglia e la parrocchia, tu sei come quei servi che rubano il frutto, se lo tengono per se stesso, non lo danno per la gloria di Dio. Questa settimana scorsa, nella corrispondenza con una suora spagnola, la suora, commentando alcune situazioni, mi ha scritto una frase molto bella, se mi permettete la dico in spagnolo. Mi ha detto: Don Chico, hay personas, ci sono persone che ne hacen, che non fanno, ni dejan hacer. Ci sono persone che non fanno né lasciano fare. È una frase degna del Vangelo, secondo me. È quello che succede in famiglia quando l'atteggiamento è quello dell'umiliare le persone, del non riconoscere i carismi. Dicevo ieri sera, anche per sorridere, no? Le mogli dicono sempre: ma mio marito non fa niente a casa, mio marito non collabora. Ma poi appena il marito arriva al raggio sacro del perimetro della cucina, incominciano a gridare come ossesse: allontanati, perché se no fai danni. Allora non chiedere collaborazione, non pretendere collaborazione se non lasci fare niente. Questo è. E nelle parrocchie uguale, nelle parrocchie uguale. Io come principio ho questo, a parte che non siano peccati, veramente questi non li possiamo fare mai. Tutte le iniziative che sono buone facciamole, perché una volta che noi preghiamo e nella nostra parrocchia si prega, tutte le altre iniziative sono buone, sono vitalità della comunità. E invece noi che cosa facciamo? Non dico noi San Pietro e Paolo, dico noi come cristiani, noi come cattolici, abbiamo questa pessima inclinazione. Anziché vedere il buono, aiutare la crescita del buono, lo sviluppo del buono, critichiamo. E questo è un atteggiamento che già San Paolo notava nelle comunità cristiane. Sprechiamo energia nel morsicarci a vicenda, nel bisticciare, nel cercare il proprio utile, nel mettere sempre gli altri all'ultimo posto, Queste sono energie sprecate e poi la comunità ha questo detrimento. D'altra parte è anche vero che se la tua parte non la fai tu, non la fa nessuno. Il Signore cambierà progetto, siamo d'accordo. La Chiesa certamente non la fosseremo noi con i nostri peccati. Gesù ha detto che la Chiesa resisterà anche agli attacchi dell'inferno, non prevalebum. Però certo, se io non faccio la mia parte, questo porta detrimento alla Chiesa. E allora io credo che oggi noi dovremmo riflettere su questo. Perché rubare noi il frutto della crescita e dello sviluppo della vigna? E perché non riconoscere che nella vigna, nelle nostre famiglie e nelle nostre parrocchie c'è tanto bene che non viene visto, non viene riconosciuto? Dovremmo rallegrarci invece. Sapete cosa pensavo? Adesso magari sorridete. Pensavo questo. Pensate alle cose del mondo. Pensate un attimo alle cose del mondo, anche alle cose sbagliate, ma ci possono essere anche cose positive. Cose sbagliate, pensate per esempio a un'associazione di delinquenti come la mafia, oppure pensate a una questione commerciale o sportiva. Per il mondo che cosa si fa? Si mettono insieme le persone e godono e crescono nello sviluppo di quello che hanno creato. Un capo mafia, un capo clan gode nel vedere che i suoi adepti sono impegnati bene nel delinquere e riescono a estendere questa realtà ottenendo profitti maggiori, eccetera eccetera. Ma così anche una cooperativa, per esempio, no? Dove i partecipanti si rallegrano dei risultati prodotti, dei frutti raggiunti, dell'allargarsi della cooperativa. Oppure a una squadra di calcio, mettete, no? O non so quale associazione sportiva volete mettere in conto, che si rallegra del numero degli associati che cresce, dei risultati che la squadra o le squadre producono. Noi invece come Chiesa no. Come Chiesa tendiamo sempre a evidenziare le cose che vanno male e a fare in modo che questo frutto di bene, questa realizzazione di bene che c'è nella Chiesa, sia strumentalizzato al nostro tornaconto. Quello che mi piace, quello che voglio io, quello che mi sembra giusto. Credo che questo sia profondamente sbagliato. Rallegriamoci della crescita delle nostre famiglie, del bene che c'è nelle nostre famiglie. Impegniamoci a farne maggiori di questi frutti di bene, come diceva Gesù, frutti che rimangano, perché Gesù aspetta, Dio aspetta da noi questi frutti. In parrocchia pure, come dicevo domenica scorsa, la parrocchia è tua, la parrocchia risulta dal tuo impegno, non dal tuo divertimento o dal tuo essere presente per diporto quando non hai altro da fare. Vi ricordate, dicevo questo domenica, quando non ho altro da fare vado anche in parrocchia, ma dal tuo impegno, dal tuo sputare sangue tutti i giorni, anche se l'immagine non è molto corretta. È qui allora che noi dobbiamo metterci oggi in crisi, dobbiamo metterci seriamente in discussione. Cosa faccio io per questi frutti? Cosa faccio io per la mia famiglia, per la parrocchia, per quello che oggi è la Chiesa che io conosco? Quando io ero piccolo c'era la guerra in Vietnam e tutti parlavano di questa guerra in Vietnam, si facevano cose della guerra in Vietnam per i bambini del Vietnam. Li avete mai visti voi bambini del Vietnam? Io non li ho mai visti. Vedevo però i bambini che c'erano nel mio quartiere, famiglie che erano anche nei sotani, 7 bambini, papà e mamma in una stanza senza bagno, senza finestre, altro che Vietnam. Quegli anni lì costruivano Sant'Elia, immaginatevi, e portavano tutta questa gente lì senza servizi. Ecco, è un po' questo che dobbiamo imparare a vedere. Lì dove serve la tua collaborazione non ti puoi tirare indietro. Oggi noi guardiamo la Madonna Santissima. Sapete che la prima domenica di ottobre è dedicata alla Madonna del Rosario. Anche oggi è la festa di Santa Faustina, la segretaria, così l'ha chiamata Gesù misericordioso, la segretaria della Divina Misericordia. Abbiamo bisogno di misericordia per gli errori che commettiamo, ma anche di metterci come Maria con tutta la vita a servizio di Dio, e Dio ci chiede servizio del prossimo. Sono due dimensioni della stessa realtà che è la carità, l'amore. Non posso dire di amare Dio se non mi impegno concretamente in una comunità a costruire qualche cosa, a servire. Né posso dire di servire veramente in una comunità, sia famiglia, sia parrocchia, sia quello che volete, se io non attingo dall'amore di Dio la forza, la luce e la capacità. Credo che oggi sia proprio questo. Se no, vi ricordate domenica scorsa? Pubblicani e le prostitute vi passano avanti. Sono parole che ci fanno male dentro. I pubblicani e le prostitute vi passano avanti, se no, anche questa domenica vi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a chi lo farà fruttificare. Pensiamoci bene, perché queste occasioni che ci vengono date non sono optional, ma sono il frutto della nostra vita. Se non fai così, stai costruendo la tua rovina personale, spirituale, morale e umana. Sia lodato Gesù Cristo.